redigio.it e la storia continua. Radio Fornace informa, non si ferma neanche la domenica 24 marzo 2024, la dodicesima settimana, il giorno 84. E che cosa ascoltiamo? La continuazione della funzione galugu, che fa parte delle tradizioni bustocche, e la funzione. È un po' di storia del nord-ovest nei paesi qui intorno. Poi dell'Italia, prima di Roma, e gli antichi popoli. A Modena, la secchia. A Verghera, la calderina. E la gebbia. Buon ascolto! L'Italia prima di Roma, gli antichi popoli. Abbiamo alcune popolazioni che si stanziarono tra l'area centrale della penisola e l'area settentrionale, in particolare in area centrale. Abbiamo la cosiddetta civiltà proto-latina, composta da popoli diversi, i Latini, i Falisci, gli Aurunci e i singoli Sicani. Mentre in area settentrionale abbiamo alcune popolazioni che si stanziarono in epoca preistorica e poi ebbero una loro vita autonoma, anche in epoca storica, ed ebbero anche alcuni rapporti con i Romani e gli Etruschi. Questi sono i Liguri, stanziatisi nell'attuale Liguria, ma non solo, anche in area centro-nord-occidentale, Piemonte, Francia e Sud-Est. La cosiddetta cultura di gola secca, una particolare cultura affine a una cultura centro-europea, la cultura di Altstadt, stanziata sostanzialmente a sud del Lago Maggiore. E il popolo dei Veneti, che occupò parte dell'attuale Veneto e che ebbe probabilmente origini orientali. Nazioni hanno poi interessato il centro Italia, in particolare la migrazione di due gruppi etnici, il gruppo Osco e il gruppo Umbro. Nel gruppo fanno parte alcune popolazioni che poi ebbero importanti relazioni, anche di lotta aspra con i Romani. Si tratta per esempio dei Sanniti, i Sanniti da cui derivarono poi gruppi ad essi imparentati, come quello dei Lucani, dei Bruzzi e i Lucani stabilitesi, ed è sostanzialmente in Basilicata, e i Bruzzi invece in Calabria. L'altro gruppo migrato, diciamo in area centrale, fu il gruppo Umbro, cui facevano parte alcuni popoli, tra cui gli Umbri, propriamente detti i Volsci e i Sabini. Con tutti questi popoli romani ebbero a che fare addirittura da alcuni, come i Sabini, che discesero gran parte dei romani più antichi. In una mappa si può vedere come un discorso relativo alla grande divisione politica presente sulla penisola tra l'epoca preistorica ed epoca storica. Possiamo vedere come sia presente. I Liguri in area nord-occidentale, con forti influenze celtiche, la cultura di gola secca, anch'essa con influenze del centro Europa, e i Veneti ad est, alcuni resti della cultura del Villanova in area romagnola, diciamo, e la cultura etrusca che si sviluppò in seguito come sviluppo, come evoluzione della civiltà di Villanova. E possiamo poi anche vedere anche alcuni resti della civiltà appenninica, se non altro nella sua conformazione, diciamo geografica, proprio sulla dorsale appenninica. Civiltà appenninica che poi è stata largamente invasa da diversi popoli. La Puglia che viene occupata da un popolo di origine balcanica, probabilmente quello degli Iapigi. E poi le varie costole dei Sanniti, come i Lucani, i Bruzzi, che occuparono l'estremità sud dell'Italia. i Siculi e Sicani, che si trasferirono dal centro Italia sull'isola di Sicilia, e poi i Sardi, che costituiscono, diciamo, un gruppo piuttosto autonomo anche per questioni di lontananza geografica dalla penisola. A tutto questo si aggiunge un fenomeno di colonizzazione orientale da parte dei Greci, che occuparono sostanzialmente le coste dell'Italia meridionale, dando origine a quella che poi verrà chiamata la Magna Grecia. E tutto questo appartiene all'VIII secolo a.C. E poi i Cartaginesi, ovvero quella costola dei Fenici che si era stanziata nel Nord Africa. I Cartaginesi che con i loro grandi commerci marittimi si stanziarono poi in Sardegna, si stanziarono in Sicilia, in Corsica, ed ebbero forti relazioni con i popoli che avevano occupato precedentemente l'Italia, in particolare, per esempio, con gli Etruschi. In questa e in questo mosaico di popoli, il gruppo, diciamo, proto-latino, se vogliamo, che si era insediato in quella centrale, in particolare sui colli laziali, in questa area centrale, sarà poi all'origine della civiltà romana. E la civiltà romana che poi sarà in grado di riassumere, diciamo, tutte queste diversità in una unità politica, inizialmente attraverso delle conquiste militari e successivamente attraverso l'elaborazione di un sistema politico complesso. A Modena la Secchia, a Verghera la Calderina. Ci ricorda ancora, ed erano gli anni 20 e 30, quando un ragazzino scalzo, con gli zoccoli ai piedi a mattina inoltrata, col sole, col vento, con l'acqua, portava le calderine come cibo ai vergheresi che lavoravano nelle officine e nelle tessiture del Galaratese. In esse c'era di tutto, la biusecca, la cassonera coi cudic e i custin, i mundaghin, il minestrone di riso o pasta ricco di tutte le verdure che era possibile trovare nella stagione in corso. In vivandiere teneva sulla spalla un robusto bastone sul quale stavano appese in equilibrio le calderine, 5 sul davanti e 5 di dietro. Come arrivava nelle portinerie degli stabilimenti, vi lasciava tante calderine quanti erano gli operai, in essi dipendenti, quelli del nostro paese. Negli anni 20, un giovane apprendista, uno o tre volte alla settimana, di sera, tornando al lavoro, si fermava con gli amici in una casa che, data l'età, non gli era consentito dalle leggi di frequentare. Vi fu una volta, sorpreso dalla polizia, in visita di ispezione. Per la fretta di svignarsela coi pantaloni in mano, per non essersi portato al fresco, aveva dovuto abbandonare nelle mani dei poliziotti la calderina che non gli era bastato il coraggio e il tempo di recuperare. Naturalmente il fatto venne risaputo e se ne parlò in piazza per 15 giorni in fila. Il giovanotto, che era un mio zio paterno e che aveva il mio stesso nome, divenne suo malgrado l'eroe del giorno e per tutta la vita lo chiamarono Calderina. La gebbia. È una vecchia e indimenticabile gebbia. L'ultimo giovedì di gennaio, prima di uscire nella piazza gelata per assistere a di quella pira all'orrendo fuoco, ci scaldavamo bene davanti al camino immenso. Poteva starci seduta comoda una famiglia di almeno 5 persone. Era il posto più caratteristico e importante di quella caserma che sembrava la cucina della mia casa di allora, nel cortile del Fra, dove l'acqua gelava nella brocca e si formavano sulle finestre i fiori di ghiaccio meravigliosi a vedersi. Cucina che mi ricorda quella che il Nievo rievoca nella descrizione del castello di Fratta. Con Paletò, che era stato prima del mio fratello maggiore e che dopo sarebbe passato sulle spalle del mio fratello minore, con sciarpa che si poteva avvolgere più volte attorno al collo, tanto era lunga, con i sucaroni, gli zoccoloni, con la suola di legno, con il bordo di finto pelo colorato, niente cappello. Avevamo tutti in famiglia una capigliatura abbondante, per cui non c'era bisogno di un'altra protezione contro il freddo dell'inverno rigido e tagliente della fine di gennaio. La catasta della legna che si doveva ardere era anche alta, anche più di 3 o 4 metri, e tutti i ragazzi del paese andavano di casa in casa. Avevano fatto il loro dovere procurando tante fascine di legna secca e leggera, veloce a prendere fuoco e capace di alimentare una fiamma alta priva di fumo. Oltre all'ultimo piano delle fascine, che si era faticato non poco a spingere così in alto, svettava un palo lungo e robusto che sorreggeva una gigantesca bambola fatta e imbottita di vestiti vecchi e di sacchi di juta. La strega, sacrificata a essere divorata dalle fiamme, era il simbolo del mare che doveva venire vanizzato dalla purezza dei primi anni di sacrificio, e il sacrificio si consumava in Piazza Grande davanti al monumento della Beata. I carabinieri ci proibirono poi, per paura forse di qualche incendio, di usare la piazza, obbligandoci a cambiare il luogo al falò. Prima sul campo di calcio dell'oratorio maschile, poi sul campo di calcio in Viale Borsi, dove dagli anni 20 si disputavano gli infuocati derby cittadini. Non c'era bisogno di dire che la folla intorno al rogo era strapitante, straripante, vociante, irrequieta, diabolicamente rivestita dal riverbero delle alte lingue di fuoco e dalle fiamme crepitanti. Ma poi, come avviene per tutte le cose, che a poco finiscono per morire. L'ardore del fuoco andava via più calando con improvvisi ritorni. La brace crepitava ancora, ma accennava a momenti di stasi sempre più ricoperta dalla cenere. A un certo momento restavano vivi solo alcuni pennacchi di fumo. La notte del sabato era finita. Ciascuno di noi tornava alla sua casa con l'animo placato per la purificazione che il fuoco aveva operato nella nostra coscienza di poveri peccatori. E bruciando la strega fatta di stracci, simbolo della nostra miseria, dalla fragilità e dalla caducità dell'uomo. Redigio.it e la storia continua.